Un caro saluto, amici tutti, Ave Maria, ben ritrovati dopo un bel po'. Siamo insieme questo pomeriggio per una nuova catechesi. Vogliamo parlare del Papa. Chi sei? Pietro è il titolo di questa catechesi. E poi vi dicevo anche che la fede di Pietro dipende dalla fede della Chiesa e capiremo in che senso. Così che la Chiesa sia ancorata fortemente, saldamente a Cristo. È una riflessione su Pietro, vuole essere anche, se si vuole, una lezione divina su Pietro. Mi sembra che quando si riflette su Pietro e quindi sul Papa, ci si concentri soprattutto sul fatto, sul suo aspetto, ministeriale, ma in quanto produttivo, come se il Papa fosse semplicemente uno che fa e quindi ci si concentra sul suo agire più che sul suo essere. In questo momento di grande confusione, di crisi della Chiesa, è importante, credo, riflettere invece sull'essere del Papa. Partiamo dall'essere per capire l'operare, per capire l'agire, per vedere come agire. E quindi vi propongo in questa riflessione, in questa catechesi, la figura del Papa, la missione del Papa, ma vista di nuovo diciamo, dall'essere del Papa, da chi è il Papa, con una domanda che riguarda l'essenza più che l'agire, l'operare. Allora, un caro saluto a tutti voi. Credo c'è qualche microfono aperto, Esther. E adesso sì, bene. Allora, prepariamoci tutti, cari amici, per questa conversazione insieme. Vi do il benvenuto di nuovo a voi che seguite dai nostri tre canali. Bene, allora facciamo una preghiera e così ci disponiamo bene alla riflessione, all'ascolto. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Chiesa.
Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ancora un cordiale saluto, un benvenuto a tutti voi, cari amici che seguite da Cattolica Fides, da Cooperatores e da Radio Buon Consiglio. Anche un saluto a coloro che seguono attraverso la radio e a tutti coloro che ascolteranno questa catechesi, in un secondo momento. Bene, allora, riflettiamo su questo argomento così spinoso, così difficile, soprattutto in un momento di grande confusione qual è il nostro. Approfitto anche per ricordarvi che la scorsa volta, l'avrete sicuramente già vista questa catechesi, ho fatto un audio che è anche pubblico su YouTube in cui affrontavo il problema del presente sede vacantismo. Ci sono tante teorie che si succedono, che si scontrano molto spesso, teorie circa il Papa e quindi l'assenza del Papa. Teorie che, anche se di segno opposto, ma a mio giudizio hanno una radice comune. Questa radice comune è un iperpapalismo, direi, cioè una esasperata accentuazione della figura del Papa a discapito della Chiesa e quindi un assorbimento della Chiesa nella figura del Papa. Invece vi proponevo, e quindi approfitto anche per ricordarvi di andare a vedere quella catechesi, vi proponevo una distinzione importante tra Chiesa, Papa. E quindi, Cristo, Chiesa, Papa, in modo tale da non confondere le cose e quindi non assorbire né il Papa nella Chiesa né tantomeno la Chiesa nel Papa, ma vedere le due cose ben distinte. E quest'oggi, con questa riflessione ulteriore, vorrei ancora riflettere su questo tema, perché credo che sia un tema importantissimo. Distinguere e vedere la priorità ontologica della Chiesa rispetto alla figura del Papa, e quindi della Chiesa come mistero rispetto a Pietro, che viene costituito quale roccia della fede. Approfitto anche all'inizio di questa conversazione con voi, cari amici, per ricordarvi che ho pubblicato un libro su questo punto, su questo dato, il libro Il Papa e la Chiesa in un'ora drammatica della storia, Super Hanc Petram, che adesso è in ristampa e quindi potrà essere acquistato tra un po'. La prima edizione esaurita, c'è una ristampa in corso e spero che sia presto disponibile. Ecco, vedete anche il link che la regia ha subito reso disponibile. Bene, allora partiamo da una considerazione iniziale. Chi sei tu? Chi sei Pietro? Non, come avrete sicuramente inteso, non dove sei Pietro, come alcuni si chiedono, ma chi sei? Perché, e questo lo ripeto, è importante chiedersi, partire da un presupposto essenziale, partire dall'essenza del ministero petrino, prima ancora di chiedersi se c'è o non c'è il Papa. Perché al dire di molti, e sembra una certa maggioranza, sembra che il Papa non c'è, che la sede di Pietro sia vacante. Ma questo contro le chiare parole di Gesù nel Vangelo, ed anche questo contro la dimensione della Chiesa, che è una dimensione non solo invisibile, ma anche visibile. E allora, per affrontare correttamente il problema, perché poi in queste teorie giornalistiche molto spesso manca un fondamento dottrinale, manca un approccio ecclesiologico al problema. Ed è invece l'approccio più essenziale, l'approccio più importante, perché la Chiesa non è un dato giornalistico, non è un dato sociologico. La Chiesa è un mistero. E quindi, per poter capire che cos'è la Chiesa, e quindi chi è Pietro che viene costituito per la Chiesa, a favore della Chiesa, per confermare i fratelli nella fede, è importante un approccio sistematico, un approccio teologico al mistero. E quindi partiamo proprio da questo presupposto, e cioè chi sei Pietro? Da una domanda che riguarda il ministero petrino visto nella sua essenza, e non semplicemente un ministero petrino che deve essere un'operazione, deve essere un'attività, che è un'attività svolta da Pietro a favore della Chiesa. È sicuramente un'attività, ma per essere tale, per essere operazione, è importante che questa operazione sia radicata nell'essere di Pietro che è scelto tra i dodici quale pietra della Chiesa. Ricordiamo bene le parole di Gesù rivolte a Pietro e a Cesarea di Filippi, in questa località che è al confine con il mondo pagano, con le città non giudaiche, quindi una sorta di limite che c'è tra, e quindi di confine allo stesso tempo, che c'è tra il popolo giudaico, il popolo scelto, Israele, e tutti gli altri popoli. Pietro funge da collante, possiamo dire così. Pietro funge da pietra che unifica, che mette in evidenza la universalità della Chiesa. La Chiesa non è soltanto scelta tra i giudei per essere giudaica, ma la Chiesa è universale, è cattolica, e quindi è chiamata ad essere mandata a tutti i popoli. E quindi tutti i popoli sono invitati ad essere parte di questa Chiesa. Pietro è colui che unisce in un unico corpo la pluralità delle membra e come le unisce. In che modo Pietro esercita questo ministero d'unità al confine tra Israele e il mondo pagano che lo circonda? Pietro esercita questo ministero d'unità con la sua stessa fede, con il fatto di essere egli stesso che fa Petros, pietra della Chiesa. E ricordate bene anche quando Pietro diventa, che fa, diventa pietra. È Gesù che si rivolge a Pietro chiamandolo pietra, perché Pietro appunto significa pietra per due volte. Tu sei pietra e su questa pietra, ecco la traduzione più corretta, tu sei pietra e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E Gesù rivolge queste parole a Pietro dopo che Pietro ha manifestato in che modo può essere pietra, in che modo dovrà essere pietra per la Chiesa, cioè con la professione di fede in Gesù, con una chiara professione di fede nel Signore, il quale, a differenza delle opinioni della gente, perché la gente aveva diverse opinioni, il Signore chiede che cosa pensa la gente del Figlio dell'Uomo, e la gente aveva diverse opinioni, ma poi voi, chi dite che io sia? E Pietro risponde a nome degli apostoli, perché lui è colui che a nome della Chiesa professa correttamente la sua fede in Cristo. Pietro risponde a nome degli apostoli, quindi a nome della Chiesa che in quel momento a Cesarea di Filippi non è una Chiesa che viene costituita al momento, è una Chiesa che esiste già, una Chiesa che crede, e perciò Cristo interpella i suoi e dice: ma voi chi dite che io sia? La gente, c'è una distinzione importante tra la gente, quello che pensa la gente, e voi. Voi, quel voi è molto importante perché si riferisce al collegio, al gruppo dei dodici che Gesù aveva già costituito, perché Gesù aveva scelto i suoi, ne aveva scelto dodici perché stessero con lui e perché andassero ad evangelizzare. Quindi, e questo è molto importante perché ci dice che con l'istituzione del primato petrino non viene istituita la Chiesa come tale, ma quella istituzione è parte della istituzione della Chiesa, la quale è più ampia, se vogliamo, ed è una istituzione che si compie per tappe, ma che al momento di Cesarea di Filippi è già sussistente, è una istituzione già presente, proprio nel raduno di coloro che devono essere il nuovo Israele, la Chiesa, il gruppo dei dodici che Gesù ha scelto, i suoi, sono il vero Israele. Appunto, un Israele costituito da dodici tribù, dodici apostoli, per poter ricostituire questa universalità della salvezza, rappresentare l'universalità, la cattolicità della salvezza. Ecco allora Pietro, a nome dei dodici, quindi a nome della Chiesa già seppur inizialmente costituita, dice: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E quindi Pietro professa questa sua fede. Una fede che non è frutto della sua genialità, della sua intelligenza. Pietro non è più intelligente di Filippo o di Andrea o di Giovanni, ma è capace di ciò, è capace di professare correttamente quella fede perché la fede è un dono di rivelazione interiore. È lo Spirito di Dio che ha illuminato l'intelligenza e il cuore di Pietro perché pronunciasse correttamente quella fede. Quindi Pietro professa la fede a nome della Chiesa, una fede che non è frutto della sua carne, del suo sangue, ma che è una illuminazione interiore. Questo è molto importante per capire in che modo Pietro è capace di essere pietra nella Chiesa. Pietro è tale roccia nella misura in cui professa la fede della Chiesa e a nome della Chiesa, parla a nome della Chiesa, e quindi professa con obbedienza allo Spirito Santo, con obbedienza a Dio che parla, Dio che si rivela, la fede genuina, la fede in Gesù Cristo, figlio del Dio vivente. In questo modo Pietro è roccia, beato te Simone, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questa fede, ma il Padre mio. È il Padre che ti ha suggerito attraverso lo Spirito Santo questa professione di fede che tu fai correttamente. E quindi attraverso questa corretta professione di fede, che dovremmo dire ecclesiale, Pietro conferma i suoi fratelli. Cioè Pietro diventa eco della verità di Dio, diventa pubblica professione della fede della Chiesa. E sempre nella misura in cui Pietro rimarrà fedele alla ispirazione di Dio, quindi alla obbedienza allo Spirito Santo e all'ascolto della fede della Chiesa, sarà capace lui stesso di essere roccia e di essere colui che conferma nella fede. Perché in definitiva il suo essere roccia è un essere relativo, non assoluto. Pietro è roccia nella misura in cui, con questa fede corretta e quindi ecclesiale, è trasparenza di Cristo, fa trasparire Cristo e non fa trasparire magari le sue idee, le sue opinioni o quello che la gente dice, quello che la gente vuol sentire, quello che il mondo vuol sentire. Pietro è pietra, quindi roccia, che sorregge la Chiesa nella misura in cui dice quello che la Chiesa dice. Allora già in questo, cari amici, mi sembra che emerga un dato importantissimo che dobbiamo tenere in considerazione. Il dato cioè che la fede di Pietro professata in Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, non è una fede personale di Pietro, è la fede della Chiesa, è la fede che Pietro riceve in dono egli stesso e che in virtù di questa obbedienza allo Spirito Santo, al Padre che è nei cieli, Pietro professa correttamente. La fede di Pietro è la fede della Chiesa. In questo senso, vi dicevo, anche nella breve descrizione di questo video, che la fede della Chiesa che sostiene la fede di Pietro. E questo è importantissimo, perché se la fede della Chiesa dipendesse dalla fede di Pietro, e allora il Papa potrebbe credere in qualsiasi modo, e quel modo di credere sarebbe un modo ecclesiale, sarebbe un modo cattolico, sarebbe un modo corretto. Invece questo non è possibile. È il Papa stesso che deve obbedire alla fede della Chiesa, deve accogliere in obbedienza la fede della Chiesa, perché il suo ministero petrino, che consiste nel confermare i fratelli nella fede, sia un ministero ecclesiale, sia un ministero corretto. È la fede di Pietro che dipende dalla fede della Chiesa. E in questo senso non viceversa, potremmo anche dire. Non è la fede della Chiesa che dipende dalla fede di Pietro. È vero che il Papa, quando esercita il suo ministero nella sua somma capacità, che è la definizione ex cattedra, in cui consiste l'infallibilità del suo magistero, quando cioè il Papa può definire un dogma, è vero che allora, con la sua professione di fede e con la definizione di un dogma, la fede della Chiesa dipende da quello che il Papa insegna. È verissimo. In questo senso, quindi, anche la fede della Chiesa dipende dal ministero petrino. Ma quando appunto il Papa esercita il suo ministero nella sua somma capacità, che è l'infallibilità, cioè che è la definizione ex cattedra, ma ordinariamente, in genere, normalmente, è sempre solo la fede di Pietro che dipende dalla fede della Chiesa, la fede di Pietro che è nutrita dalla fede della Chiesa. E quindi, ritornando al punto essenziale dell'essere roccia di Pietro, Pietro è roccia nella misura in cui è trasparenza di Cristo, attraverso il suo professare correttamente la fede che non è sua ma della Chiesa, fa trasparire Cristo. Questo lo dice in modo molto chiaro Sant'Agostino. In definitiva, la roccia su cui Pietro stesso è edificato è Pietro, scusate, è Cristo, non è Pietro, perché è Pietro che è edificato su Cristo e non Cristo su Pietro. Pietro stesso, che è roccia, necessita di essere correttamente, cattolicamente, edificato sulla roccia, che è Cristo. Allora Pietro dipende dalla Chiesa come la Chiesa dipende da Cristo. E questa è la gerarchia corretta da tenere in considerazione. La fede di Pietro dipende dalla fede della Chiesa, già costituita, vi dicevo, a Cesarea, e così la fede della Chiesa dipende dal suo sposo. La fede della Chiesa è visibilità dell'amore di Cristo, sposo della Chiesa. Allora, credo che in questo modo possiamo capire meglio, cari amici, possiamo capire meglio qual è la funzione di Pietro, che è appunto un ministero, una funzione, confermare i fratelli nella fede, ma è tale nella misura in cui Pietro è la roccia, è colui che è stato scelto non per la sua bravura, non per la sua capacità di parlare, non per la sua capacità di scrivere, ma è stato scelto, e perché è stato scelto lui, questo non lo sappiamo, ma è stato scelto perché professasse la fede e quindi confermasse i fratelli in quella fede ortodossa, in quella fede cattolica, corretta, quella fede ecclesiale. Qualcuno potrebbe chiedersi, o potremmo chiederci, ma non sarebbe stato meglio se Gesù avesse scelto Giovanni, per esempio, e non Pietro? E infatti Giovanni sembra più fedele di Pietro, poi, soprattutto nei momenti più difficili della vita della Chiesa, soprattutto nel momento più difficile che è la dolorosa passione di nostro Signore Gesù Cristo. Poi Giovanni è l'apostolo a cui il Signore affida la sua Santissima Madre, il tesoro più grande che ha, non affida la sua madre a Pietro. Ma perché il Signore sceglie Pietro? Non sarebbe stato meglio aver scelto Giovanni o Andrea? E perché sceglie Pietro? Questo è un mistero, non lo sappiamo. È il Signore che ha stabilito la scelta di Pietro, ma ha scelto Pietro perché Pietro è colui che con il nome manifesta il suo essere a favore della Chiesa, quale roccia della fede. E lo sceglie non perché Pietro è più fedele tra gli apostoli, perché Pietro è il più intelligente, perché Pietro è il più capace, no? Pietro è una persona molto rozza, se vogliamo, un rozzo pescatore, molto impetuoso nelle sue scelte. Sappiamo da come reagisce molto spesso alle parole di nostro Signore. Quindi la ragione per la quale Gesù sceglie Pietro non è da ricercarsi nella genialità di Pietro, in qualcosa che caratterizza Pietro in modo speciale rispetto a tutti gli altri, ma è unicamente la capacità soprannaturale, quale dono che viene dall'alto, quale illuminazione interiore di poter credere e quindi di poter confermare i fratelli nella fede. Questo è Pietro. Allora, chi è Pietro? È colui che, obbedendo alla voce di Dio, crede e quindi conferma i fratelli nella fede. La Chiesa poi, cari amici, costituita inizialmente con la scelta dei dodici e quindi poi successivamente anche con il primato petrino a Cesarea di Filippi, è una Chiesa che continua ad essere costituita da Cristo. E il momento culminante della costituzione della Chiesa, in funzione della quale c'è il primato petrino, è l'istituzione della Santissima Eucaristia. E quando il Signore dice «Questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue versato per voi», è lì che il Signore istituisce definitivamente la sua Chiesa. La Chiesa che è fatta dall'Eucaristia, l'Eucaristia che quando celebrata, in virtù di quel comando «fate questo in memoria di me», edifica la Chiesa, c'è un rapporto sinergico tra Chiesa ed Eucaristia. La Chiesa fa l'Eucaristia, ma è l'Eucaristia stessa, quale corpo dato, sacrificato, sangue versato per noi, che edifica la Chiesa. Quindi il primato petrino, cari amici, non è un primato assoluto, se vogliamo, cioè un primato che è staccato dalla totalità della Chiesa, è un primato che deve essere visto all'interno della Chiesa e in funzione della Chiesa. Diciamolo ancora una volta, perché credo che questo non è molto chiaro a molti, anche a coloro che si fanno propagatori di dottrine, di ipotesi varie, che poi hanno tutte, se vogliamo, un fondamento comune. Sono tesi che postulano l'assenza del Papa, anche se c'è materialmente un Papa che occupa quel posto, ma formalmente non c'è Pietro, per ragioni diverse che discutevo in questa catechesi precedente. Credo che questo non sia chiaro a coloro che diventano propagatori di queste ipotesi anche contraddittorie tra loro. Cioè il fatto che il ministero petrino è da vedersi all'interno della Costituzione della Chiesa, della Costituzione integrale della Chiesa. Il ministero petrino non come ministero assoluto dal quale dipende la Chiesa, ma un ministero che deve essere integrato all'interno di tutta la Chiesa e della sua Costituzione per tappe, una delle quali è quella più grande, più alta, è appunto l'istituzione della Santissima Eucaristia. Pietro è in funzione dell'Eucaristia. Anche qui potremmo fare una riflessione molto bella, mi sembra, ma magari la lasciamo per un altro momento, cioè il ministero petrino in relazione alla celebrazione dell'Eucaristia, del santo sacrificio della messa, quindi della liturgia, la liturgia che è l'anima della Chiesa, e pertanto è la liturgia nella sua lex orandi che manifesta la lex credendi della Chiesa, che edifica la Chiesa, quale corpo mistico di Cristo. Il fatto che l'Eucaristia sia il fondamento della Chiesa dice che Pietro è in funzione dell'Eucaristia e la fede di Pietro si nutre dell'Eucaristia. Pertanto se la liturgia della Chiesa, una liturgia molto scialba, una liturgia insipida e una liturgia piatta, orizzontale, è chiaro che la fede di Pietro ne risente. La fede di Pietro si nutre attraverso la celebrazione dell'Eucaristia. Se quella celebrazione è una celebrazione molto ordinaria, sempre limitata a ciò che è essenziale, perché poi c'è una tentazione che è molto comune ai nostri giorni, quella di limitarsi sempre a ciò che è essenziale. E la riforma liturgica ci ha abituato a questa idea, e cioè che bisogna attenersi a ciò che è essenziale, bisogna sforbiciare quelle ridondanze liturgiche, bisogna attenersi al testo ma a ciò che serve per la validità del rito. Tutto il resto sono frange, sono fronde, sono merletti, sono cose che accidentali, ma in questo modo una fede che è fondata su una celebrazione molto semplicistica alla fine, una fede che può scadere proprio nel suo essere fede che riconosce il Cristo. Ma questo è un altro tema. Vorrei venire in conclusione, cari amici, al cuore di questo discorso per concludere questa riflessione, concluderla in un modo mariano. Vorrei venire al tema della presenza di Maria per sottolineare il fatto che la Chiesa costituisce Pietro, se vogliamo, nel senso che la Chiesa già costituita accoglie Pietro e Pietro accoglie a sua volta la fede della Chiesa, pertanto la fede di Pietro è sostenuta e dipende dalla fede della Chiesa, non viceversa. Pensiamo al momento più drammatico della vita della Chiesa, che è poi anche il momento culminante della sua istituzione, vi dicevo poc'anzi, l'Eucaristia. Ma quando l'Eucaristia viene celebrata? Adesso che ci avviciniamo alla Settimana Santa, tra un po', e iniziamo a riflettere su questi misteri dolorosi della vita di Gesù, quando l'Eucaristia viene istituita? Viene istituita nella notte in cui Gesù veniva tradito. E l'Eucaristia è memoriale di quel tradimento, ma anche di una risposta d'amore a quel tradimento che è il dono di Gesù. Mentre Gesù veniva tradito, veniva consegnato nelle mani dei suoi nemici, il Signore in verità consegnava se stesso, donava se stesso, nel dono del suo corpo e del suo sangue. Allora la Chiesa viene edificata da questo dono che però ha una cornice drammatica. È un dono così alto ma anche così doloroso. Perché il momento di questa istituzione, poi il momento che si dipana da quella istituzione, che è il momento della passione dolorosa del Signore. Dopo l'istituzione dell'Eucaristia, il Signore si avvia nel giardino del Getsemani e da lì inizierà il suo Calvario. Bene, la passione di Gesù che inizia con il dono dell'Eucaristia è un momento doloroso della vita di Gesù. Ed è il momento in cui gli apostoli sono dispersi. Soltanto Giovanni rimane lì accanto al Signore fino al Calvario perché è con Maria, perché possiamo supporre benissimo che sia stata la Madonna stessa a trascinare con sé Giovanni, a tenerlo per mano in qualche modo, portandolo con sé al Calvario. Ma dov'è Pietro? In quel momento così centrale della vita della Chiesa, in un momento in cui era necessaria la sua presenza e il suo ministero, è lì che Pietro era chiamato ad esercitare il suo ministero. È vero che Gesù è il fondamento della Chiesa, è vero, chiarissimo, che Gesù è la pietra della Chiesa, è lui che custodisce la Chiesa. Ma proprio in quel momento, quando il Signore viene abbandonato, viene consegnato nelle mani dei suoi nemici e la Chiesa si disperde nei suoi apostoli, in coloro che sono le colonne della Chiesa, è lì che Pietro avrebbe dovuto esercitare il suo ufficio di pietra. È proprio in quel momento che Pietro fallisce, o no? Questo, cari amici, dobbiamo dirlo, dobbiamo considerarlo attentamente. E vi pregherei di farlo oggetto della vostra meditazione pasquale, di passione in preparazione alla Pasqua. In quel momento così doloroso e così, in un momento di grande necessità in cui si trova quella incipiente vita ecclesiale, Pietro era necessario più che mai. Professando la sua fede e così custodendo nell'unità della fede il gregge di Cristo perché non si disperdesse. E invece dov'è Pietro in quel momento? Pietro ha tradito il Signore, Pietro è scappato. Sappiamo che Pietro prova a seguire il Signore, ma quando poi quella donna lo incalza per tre volte, Pietro rinnega il Signore, fa finta di non conoscerlo. E poi quando il Signore viene caricato della croce e portato al Calvario, quale agnello muto dinanzi ai suoi tosatori, è lì che Pietro non c'è più. Dov'è Pietro? E quindi, se Pietro non c'è, dov'è la fede della Chiesa? Dovremmo dire che, siccome Pietro non c'è e non esercita la sua fede, stando ad una delle ipotesi correnti, la Chiesa, la sede è vacante. Pietro ha tradito la fede, Pietro non c'è. Pur essendoci materialmente, dovremmo dire la sede petrina in quel momento è vacante, perché Pietro è scappato, è letteralmente scappato, non è che sta lì. Pietro non c'è, si è dato alla fuga per nascondersi, per salvare la sua vita. E invece no, la sede non è vacante, cari amici. La sede è occupata da Pietro, ma c'è un problema diverso. Non è il problema della sede vacante, non è il problema della funzione, dell'operazione, dell'agire. È un problema di essere. Prima di agire c'è bisogno di essere. Se non si è, non si può agire, cari amici. E il problema è un problema essenziale qui. Non è il problema appunto della funzione che non c'è, quindi della sede vacante. È il problema della fede di Pietro. Dov'è la fede di Pietro? È la fede di Pietro che manca, perciò è scappato, perciò ha tradito il Signore. Pietro ha un carattere veemente, come sappiamo. Aveva detto: Signore, non ti tradirò, verrò dovunque tu vai. Ma Gesù gliel'aveva già ricordato. Pietro, prima che il gallo canti, tu mi avrai già 2 volte, mi avrai rinnegato per ben 3 volte. No, Signore, questo non accadrà mai. Ma è lo stesso Pietro che voleva impedire a Gesù di salire a Gerusalemme, di salire sulla croce. Questo non ti accadrà mai, non è possibile che Dio ti scampi da questo. È Pietro che con il suo modo di fare dimentica però che deve credere, deve accogliere la fede della Chiesa. Quindi in quel momento d'angoscia, di confusione, di dispersione della Chiesa, dov'è Pietro? E Pietro è scappato. Pietro non crede, ha paura, Pietro ha tradito il Signore, si pente chiaramente, ritorna a Cristo, ma dobbiamo aspettare la discesa dello Spirito Santo perché Pietro si rafforzi e diventi di nuovo parola che parla a nome della Chiesa, come farà al mattino di Pentecoste. Ma in questo momento, in questo frangente, dov'è il ministero petrino? Dov'è se vogliamo, appunto, la sede sembra che sia disoccupata, vacante. Dov'è Pietro? E Pietro è un uomo che ha paura, è un uomo che non crede, è un uomo che ha bisogno di essere perdonato, e ha bisogno di essere riconciliato con Cristo. Ma possiamo dire, cari amici, che la Chiesa, a causa di questa defezione di Pietro, è venuta meno? Bene, se così fosse, allora Cristo ci avrebbe ingannato, perché ha detto che la Chiesa non verrà meno, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Possiamo dire che in questo frangente la Chiesa ha fallito nel suo essere Chiesa di Cristo, contro cui le porte degli inferi non avrebbero mai prevalso. La Chiesa non soccombe, cari amici, soccombe Pietro, soccombe la fede di Pietro, ma non la Chiesa. La Chiesa rimane roccia, perché la roccia della Chiesa è in ultima analisi Cristo stesso. E così vediamo un ultimo punto. La Chiesa è se stessa, non viene meno in quel frangente drammatico e doloroso perché c'è una persona che più di Pietro, molto meglio di Pietro, e in un modo immacolato, in un modo perfettissimo, crede. E la sua fede è la fede della Chiesa. Crede perché la Chiesa creda. Crede con la sua fede, custodisce la fede della Chiesa. Questa persona è la Vergine Maria. Magari dedicherò un'altra catechesi a questo punto, Pietro e Maria, il rapporto tra il ministero petrino e la presenza di Maria, il mistero di Maria. Ma il mistero di Maria è molto più ampio, come capite, del ministero petrino. È il ministero fontale materno che genera in un certo qual modo il ministero petrino. La dimensione mariana della Chiesa è più ampia della dimensione petrina. Pietro, dipende da Maria, dipende dalla fede di Maria. È Maria Santissima, la Vergine Maria, che con la sua fede, purissima, con la sua fede ininterrotta, soprattutto in quel momento doloroso, quando tutti avrebbero abbandonato il Signore, lei invece rimane lì forte, donna forte, ai piedi della croce, crede, crede perché la Chiesa creda. Tutta la fede della Chiesa era chiusa nel cuore di Maria. E questa presenza unica di Maria la vediamo soprattutto il giorno del Sabato Santo. Il Sabato Santo, giorno di silenzio, giorno d'attesa, giorno in cui la Chiesa dorme, il Signore è nel sepolcro, gli apostoli dispersi, nascosti, chi di qua, chi di là, la fede della Chiesa è però lì, la Chiesa veglia con la sua fede ininterrotta perché c'è un cuore che veglia, il cuore della Vergine Maria. E allora in questo momento, questo ci dà modo di venire all'oggi e di fare una considerazione per l'oggi, senza perdere la fiducia e la fede noi stessi nella Chiesa e nella sua indefettibilità, in questo momento in cui sembra che, in un momento di grande crisi della fede, la Chiesa non viene meno nella sua fede, anche se gli uomini possono tradire il loro ministero, anche se noi poveri uomini possiamo tradire il nostro ministero, anche se il Papa non compie ciò a cui è chiamato da Cristo, ma la Chiesa non viene meno, perché la Chiesa è indefettibile. Pietro dipende dalla Chiesa e quindi è la Chiesa stessa che sostiene Pietro. Qualora Pietro si trovasse in un momento di necessità, di infermità, di defezione, come al momento della passione. La Madonna custodisce la fede di Pietro, la Madonna custodisce la fede della Chiesa. Allora per tutti noi, in momenti difficili come questo che stiamo vivendo, qual è la soluzione, cari amici? Non quella di sbraitare, farsi una ipotesi, una teoria nostra per capire quello che succede, perché poi in fondo lo dico ancora una volta, sono teorie e ipotesi che accentuano così tanto la persona del Papa a discapito però della Chiesa, come se tutta la Chiesa fosse assorbita nel Papa. E dov'è la Chiesa invece? È la Chiesa che precede il Papa. In questi momenti allora di confusione è bene che noi rimaniamo fedeli e soprattutto rimaniamo uniti alla Madonna, uniti e consacrati al cuore immacolato di Maria. Bene, allora, cari amici, vi ringrazio per la vostra presenza, che vedo numerosa dai nostri tre canali. Allora, datemi un attimo di tempo per poter leggere e guardare i vostri commenti e poi iniziamo questa seconda parte della nostra catechesi, un momento di condivisione di domande e risposte. Benissimo. Allora, soltanto un attimo e poi ci risentiamo, ci rivediamo in diretta. Ecco, allora grazie per la vostra presenza, per i vostri commenti. Vi invito ancora a mandare le vostre domande adesso, perché entriamo nella seconda fase della nostra catechesi, con Cooperatores che apre la discussione. Infatti, Padre, significativo quando Gesù ammonisce Pietro che dopo aver professato la fede cade subito dopo, volendo evitare a Gesù la morte, e Gesù non lo delegittima ma lo riprende. Vero. Proprio dopo aver professato la sua fede autentica e lodata da Cristo, Pietro ritorna nella sua angusta umanità e dice: no, il Signore ti liberi da questo, non sia mai che tu sia portato a Gerusalemme, che tu debba morire in croce. Gesù, appunto, lo redarguisce, ma non lo delegittima, non dice: tu allora basta, se pensi così non sei più Pietro. No, sei comunque Pietro perché rimani Pietro anche se pensi adesso come pensano gli uomini. Quindi Pietro purtroppo può pensare come pensano gli uomini, anche da Pietro, anche da Papa. Il Papa rimane ciò che è se non si uniforma appunto alla fede della Chiesa. Questo è il punto importante. Bene, Maddalena, buongiorno Maddalena, il Papa non è il Vangelo, d'accordo, però quando è uscita Moris Letizia e alcune uscite di questo Papa hanno messo in grande difficoltà la Chiesa cinese riguardo alla fedeltà al Papa. Per i cinesi essere fedeli al Papa è importante per essere uniti a Roma, ma se il Papa dice eresie a loro crolla un pilastro, non tutti i fedeli hanno nozioni dottrinali per discernere i fatti attuali. Sì, Maddalena, il problema non è soltanto con i cinesi, il problema è un po' con tutta la Chiesa. Con la Cina c'è stato un accordo che ancora non si conosce, un accordo segreto fatto dal Vaticano, dal segretario di Stato, dalla segreteria di Stato, e sicuramente è un accordo abbastanza scellerato, perché come si vede dai fatti il governo cinese impera e sembra che proponga i vescovi e il Vaticano si limita ad assentire a quello che dice il governo cinese. Ma questo è uno svendere. Sembra proprio che sia così, no? Uno svendere la Chiesa cattolica al governo comunista, al governo cinese che invece vuole una supremazia sulla Chiesa, vuole un controllo della Chiesa, perché una Chiesa che suga il controllo del potere cinese, questo sarebbe contrario a questa mentalità dittatoriale della Cina comunista. Quindi è vero, non solo Amoris Laetitia, ma soprattutto credo il problema dei cinesi sia questo accordo segreto tra il Vaticano e la Cina, che speriamo di conoscere al più presto, denunciato molte volte dal cardinale Zen, uno dei cardinali cinesi che conosce bene il problema dei rapporti tra Vaticano e Cina. Quindi come fare in questi casi? È vero. In queste situazioni ai cinesi in particolare viene meno un pilastro, come dice Maddalena, ma il pilastro però si riedifica con la fede nostra, considerando il fatto che purtroppo si tratta qui di accordi, un accordo ecclesiale ma anche un accordo politico, e in questo la Chiesa non è infallibile, può sbagliare, e difatti questo è ciò che accade purtroppo. Bene, Bruno, quando Cristo conferisce il mandato a Pietro usa i verbi al futuro: edificherò, darò, legherai. Pietro assumerà il munus petrino solo dopo la morte di Cristo. Vicario significa che esercita un'autorità in sostituzione e rappresentanza di un altro. Come poteva Pietro essere già Papa se Gesù era ancora vivo? A non essere ai piedi della croce non fu il Papa, ma solo l'Apostolo Pietro. Bene, Bruno, un'ottima osservazione. È vero che Pietro viene costituito... è costituito a favore della Chiesa ed è vicario di Cristo. Se c'è Cristo, non c'è, dice Bruno, non c'è il primato petrino in atto, ma sembra di capire che il primato petrino quindi debba essere esercitato a partire dalla Pentecoste. È vero che Cristo è il fondamento della Chiesa, ma come gli apostoli, ecco, facciamo un'analogia per capire. Gli apostoli costituiti come dodici sono scelti e sono già al tempo di Gesù, con Gesù vivente, scelti perché stessero con lui e mandati a predicare, così anche il primato petrino, che è un primato di giurisdizione, di e quindi di insegnamento. L'insegnamento bisogna vederlo classicamente all'interno della giurisdizione. Il primato petrino è già un primato che è costituito e quindi in qualche modo in atto, anche se è comunque subordinato a Cristo, è in relazione a Cristo, e questo lo sarà sempre. Ma è un primato che deve essere già esercitato. Lo vedremo in modo definitivo in atto a partire dalla Pentecoste, ma soprattutto poi al primo concilio di Gerusalemme, quando Pietro risolve il problema di un iniziale, no? Della Chiesa, quindi il problema tra gli ebrei e i gentili, eccetera, la circoncisione, eccetera. Ma già al momento della sua costituzione è un primato in atto. Non è un primato costituito e quindi in attesa dell'ascensione di Gesù al cielo. Altrimenti dovremmo dire lo stesso per gli apostoli, costituiti apostoli, ma in attesa della Pentecoste. No, gli apostoli apostello sono costituiti già dal momento in cui vengono scelti e resi tali da nostro Signore Gesù Cristo. E allora Giovanni è sotto la croce come apostolo Giovanni. Come sacerdote, costituito da Cristo come sacerdote, così il Papa, che non è però sotto la croce, perché Pietro non è sul Calvario, se fosse rimasto sul Calvario sarebbe rimasto non solo come apostolo, ma anche come Pietro che crede, e invece lì non c'è, e non c'è perché per svariate ragioni che sappiamo, ma comunque vi dicevo, c'è la Vergine Maria. Quindi chiarissimo, il primato petrino è il primato di uno che è vicario di Cristo, che fa le veci di Cristo, che non è Cristo, ma sin dalla sua costituzione è un primato in atto che deve essere esercitato. E anche un altro elemento che ci aiuta a capire questo è il fatto che nella lista, per esempio, dei dodici, Pietro è sempre il primo. Primo Pietro, ma non primo perché in un primato cronologico. Primo perché ha un primato di giurisdizione sulla Chiesa e Pietro parla a nome degli apostoli, quindi è Pietro che esercita quindi il suo primato anche prima dell'ascensione. Bene, ad Iesum per Mariam, cari saluti, Lidia da Londra. Father, it seems like the church is going through her Calvary. Esatto. We know at the moment only Our Lady will remain as always, and we also have St. John, who, because of his closeness to the Sacred Heart at the Last Supper, always reminds me of the Eucharist, apart from representing the faithful who fully accept Our Lady into our hearts. Esatto, Lidia. Lidia riflette in modo molto bello. Fammi vedere il primo. Dice appunto che la Chiesa sta attraversando il suo Calvario, e è soltanto la Beata Vergine Maria che rimane fedele, rimane poi con Giovanni, il quale è lì per la sua vicinanza al Sacro Cuore di Gesù, e la seconda parte, Esther, al Sacro Cuore di Gesù, appunto, Giovanni che reclina il capo sul cuore di Gesù durante l'istituzione dell'Eucaristia, durante l'ultima cena, ci ricorda, dice Lidia, l'istituzione dell'Eucaristia. E quindi questo è importante per tutti noi. Giovanni, oltre che rappresentare i fedeli, rappresenta appunto colui che reclina il capo, oltre che a rappresentare anche i fedeli, i quali accettano la Madonna nei loro cuori. Ecco, questa duplice funzione di Giovanni. Giovanni che è sacerdote, che è vicino al cuore di Gesù, poggia il capo sul cuore di Gesù, ne sente il battito, quindi vive quel mistero in modo speciale, ma anche Giovanni che, figura di tutti i fedeli, riceve la Santissima Vergine. Bene, Lidia, in questo momento dobbiamo tutti imitare Giovanni, poggiare il capo sul cuore di Gesù ed essere uniti a Maria Santissima, perché possiamo rimanere fedeli e non perdere la fede, rimanendo fedeli al Signore nonostante la confusione e lo smarrimento. Bene, grazie. Massimiliano, carissimo Ave Maria, quindi in questi tempi, guardando al Papa di tanti che purtroppo dicono che non è Papa, non allontanano le anime dall'Eucaristia e dai sacramenti dicendo che la sede è vacante? Esatto, Massimiliano, questo è il problema. Dicendo che la sede è vacante, alla fine squalificano i sacramenti e allontanano i fedeli dai sacramenti, allontanano i fedeli dalla messa e dalla ricezione degli altri sacramenti. E questo è un guaio, è un danno arrecato alle anime. Ma questi si credono loro i salvatori della Chiesa, si credono loro i nuovi Gesù di Nazareth, forse. Ma è un danno, è un chiaro danno alle anime. Purtroppo allontanare i fedeli dalla Messa, dall'Eucaristia, dai sacramenti, fondando questa ipotesi su qualcosa di fasullo che non è mai presente nella tradizione della Chiesa, è davvero, oltre ad un danno, anche uno schiaffo all'intelligenza e alla tradizione della Chiesa. Bene. Anna Rita, padre, ci sono alcuni che non credono alla validità della Messa se celebrata in comunione con Papa Francesco. Può chiarire bene questo? Grazie. Sì, Anna Rita, è proprio quello che dicevo anche prima, l'ho ribadito anche in altre catechesi. La messa nella tradizione della Chiesa non è mai dipesa dalla comunione con il Papa. La validità della messa non può dipendere dall'essere o meno in comunione con il Papa, altrimenti anche la messa degli ortodossi non sarebbe valida perché non sono in comunione con il Papa. E invece la Chiesa Cattolica riconosce la validità della messa degli ortodossi. E se vogliamo, questo è importante per chiarire che oggettivamente la messa è valida quando c'è una valida materia, una valida forma, quando c'è il pane e il vino e quando colui che pronuncia le parole di Gesù ha la capacità di farlo, è sacerdote, consacrato, ordinato validamente. In questi casi c'è la validità della messa, quindi bisogna andare a messa in ogni caso. Perché però nel canone c'è il riferimento al Papa e a tutti coloro poi che custodiscono la fede cattolica, non soltanto in comunione con il Papa, ma in comunione anche con tutti coloro, quindi con i vescovi, che custodiscono la fede cattolica. E questa è una manifestazione esterna nel canone della comunione della Chiesa, perché la Chiesa è una comunione di tutte le chiese nell'unica Chiesa che è costituita da Gesù su Pietro. Quindi la comunione con tutti i vescovi che custodiscono la fede cattolica, nella comunione con il Papa, che è il principio visibile di questa unità, rende manifesta la comunione cattolica. Rende manifesta la ecclesialità dell'Eucaristia, perché l'Eucaristia è appunto manifestazione anche della Chiesa, ma la sua validità non dipende da questa manifestazione. La manifestazione della ecclesialità nella comunio visibile è tale, è resa tale proprio dal fatto che è celebrata l'Eucaristia. Quindi l'Eucaristia celebrata validamente quando c'è una materia, una forma valide, manifesta questa comunione della Chiesa. La comunione della Chiesa è edificata proprio dall'Eucaristia, per quel principio molto bello di cui vi dicevo poc'anzi, e cioè che l'Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa poi d'altronde fa l'Eucaristia. Il momento costitutivo della Chiesa è l'Eucaristia. Quindi essere in comunione con il Papa, non esserlo strettamente parlando, stricto senso, non costituisce la validità della messa. Per cui quelle teorie varie che circolano sono teorie campate in aria, ma non radicate nella fede, nella tradizione della Chiesa. Bene. Mino, padre, qual è il ruolo dello Spirito Santo in un conclave o in un concilio? Molti si dicono appunto, ma c'è lo Spirito Santo, quindi appunto lo Spirito Santo ha voluto quel concilio, lo Spirito Santo ha scelto quel Papa, dunque perché stare lì a discutere? Lo Spirito Santo molto spesso viene visto come una garanzia infallibile, che ogni scelta, ogni parola del Concilio, ogni parola del Papa sia una parola infallibile. E invece non è così. Qual è il ruolo dello Spirito Santo? Il ruolo dello Spirito Santo è innanzitutto un ruolo di guida ed anche un ruolo negativo, cioè lo Spirito Santo impedisce che un concilio possa andare fuori strada, possa diventare eretico, che un papa possa andare fuori strada completamente, che possa rinnegare, che possa infallibilmente insegnare un'eresia, per esempio, il che sarebbe contraddittorio, sarebbe contrario al suo ministero petrino. Ma lo Spirito Santo non ci garantisce che ogni parola sia una parola infallibile, detta o dal concilio o dal papa. Perché il Papa non è ispirato come la Bibbia, non è una Bibbia, né tantomeno lo è il Concilio. Molto spesso si ha questa idea, lo Spirito Santo che ispira, quindi un'analogia tra la Bibbia e il Papa, la Bibbia e il Concilio. Il Papa è come la Bibbia è infallibile perché è ispirata, quindi il Papa è infallibile perché è ispirato. Ogni parola, ogni azione, ogni gesto che dice è infallibile. Ma ora, se qualcosa che dice è contrario alla fede della Chiesa, quindi significa che, siccome è infallibile, quindi che non è Papa. Perché se fosse Papa non potrebbe dire una cosa del genere. Questa è un po' l'equazione logica di molti. E non mi riferisco soltanto alle teorie, circa il fedevacantismo, ma anche ad alcuni teologi che pensano purtroppo ancora in questo modo. Cioè con un modo davvero infantile di pensare allo Spirito Santo, con una equazione di questo tipo, Bibbia, quindi Papa e Concilio uguali alla Bibbia. No, non è così. Non si tratta di un'ispirazione, lo Spirito Santo non ispira il Concilio, non ispira il Papa. Lo Spirito Santo ispira semplicemente e unicamente la Bibbia. Lo Spirito Santo assiste il Concilio. Lo Spirito Santo assiste il Papa. Ma poi c'è anche da notare che sia un Papa che un concilio possono resistere all'azione dello Spirito Santo e quindi non ascoltare lo Spirito Santo, come Pietro resisterà allo Spirito Santo quando suggerirà a Gesù di non andare a Gerusalemme, di non morire in croce, di evitare la sofferenza. Lì Pietro non è assistito dallo Spirito Santo, evidentemente, perché addirittura diventa uno che è chiamato Satana, diventa uno che getta la confusione e non è invece uno che conferma i suoi fratelli nella fede. Bene. Ancora Bruno, se anche tutto il collegio cardinalizio affermasse che il Papa sbaglia gravemente nel suo magistero, non avrebbe facoltà di deporlo. Potrebbe solo tentare di correggerlo, come fece San Paolo, ma se il Papa poi non accetta la correzione, a differenza di San Pietro, solo un successivo Papa potrebbe rimediare agli eventuali errori di un suo predecessore. Esatto, Bruno. A noi resta pregare per la Chiesa e il Papa. Esatto. Quello che la Chiesa può fare è presentare una correzione, come appunto fece Paolo nei confronti di Pietro, e Pietro molto umilmente accettò la correzione e appunto manifestò quell'insegnamento chiaro che avrebbe dovuto, con cui avrebbe dovuto confermare i suoi fratelli nella fede. Ma se appunto il Papa si rifiutasse, rifiutasse quell'umiltà e quindi si rifiutasse di essere corretto, è chiaro, l'unico che può risolvere il problema è appunto il Papa, e quindi un prossimo Papa, sperando che possa chiarire. Come è successo già nella storia della Chiesa. Altrimenti andremmo a ledere quel principio secondo cui la prima sede non è giudicata da nessuno, che non è un principio assoluto, certamente, non è un principio che dice che il Papa è superiore alla fede, quindi può fare, può dire tutto quello che vuole. No, è un principio che riguarda la legge della Chiesa. Il Papa non può essere giudicato da una legge che è superiore a lui perché lui è il legislatore, colui che fa la legge. Quindi la prima sede, la sede romana, non può essere giudicata da un'altra sede episcopale. Perché il problema sia risolto, è importante che la stessa sede petrina, come è successo già nella storia, possa risolvere il problema. Ma questo però, diciamolo ancora una volta, non significa che il Papa può fare, può dire tutto quello che vuole. Ha dei paletti importanti che sono la fede della Chiesa. Raffaele, padre Serafino, visto che le costituzioni pastorali del Concilio Vaticano II non possono essere considerate infallibili, si può supporre che in futuro possano essere superate? Fammi vedere, stesso discorso per certi documenti di Magistero del Papa. Grazie Raffaele per questa domanda. Le costituzioni non sono tutte pastorali. Quella tecnicamente pastorale è Gaudium et Spes, le costituzioni del Vaticano II, ma come spiego nel mio libro sul Concilio Vaticano II, un concilio pastorale, ermeneutica delle dottrine conciliari, anche le altre costituzioni, la costituzione dogmatica sulla Chiesa, la costituzione sulla divina rivelazione, la costituzione sulla sacra liturgia, sono costituzioni che mettono in evidenza un'epifania fondamentale di fondo che è la pastoralità. Quindi la dottrina insegnata da queste costituzioni dipende fortemente dal fine pastorale assegnato al Vaticano II da Giovanni XXIII. Questa pastoralità costitutiva del Vaticano II ha influenzato così tanto la dottrina da limitarla, da indirizzarla, da far sì che il Vaticano II si attestasse su magistero ordinario, seppur magistero di un concilio ecumenico. E questo è un po' ciò che bisogna tenere in considerazione. E quindi, ecco Raffaele, il punto, se è così, se il tenore magisteriale del Vaticano II è un tenore ordinario, autentico, come per fare un esempio quello di una enciclica, è chiaro che questo magistero è ancora al primo livello di magistero. Non è un magistero definitivo né tantomeno infallibile. Pertanto è un magistero che può essere riveduto, che può essere sviluppato ulteriormente, che può essere corretto, se vogliamo, che può essere, diciamo, il termine più appropriato è sviluppato. Sviluppato proprio andando a smussare quelle imperfezioni, quelle ambiguità più che altro che lo rendono vulnerabile, suscettibile di interpretazioni varie, diverse, contraddittorie, eccetera. Quindi sì, per questa ragione il magistero del Vaticano II, anche nelle costituzioni più importanti, può essere, come già avvenuto in alcuni casi, può essere oggetto di revisione, di sviluppo ulteriore, di perfezionamento ulteriore. Bene, Paolo, purtroppo sono entrato in ritardo e non so se ha già risposto a questa domanda. Cosa intende allora Gesù quando dice su questa pietra edificherò la mia chiesa? Intende Pietro o la sua fede? Grazie, Paolo. Intende entrambe le cose Gesù, bisogna tenere insieme queste due cose importanti. Pietro è la persona di Pietro, perché la Chiesa è una roccia visibile e non è soltanto la fede, altrimenti se fosse solo la fede avremmo ridotto la Chiesa ad un mistero invisibile, come voleva Lutero. Lutero si disfa della gerarchia e si rende lui stesso gerarchia in nome della invisibilità della Chiesa, rifiutando il Papa. E infatti l'esegesi protestante luterana di questo passaggio è vedere la fede di Pietro e non invece la persona di Pietro. Invece è anzitutto la persona del pescatore di Galilea, la persona, quindi Pietro come persona, il Papa come persona, ma non solo la persona che professa la fede. Io direi, e questo lo spiego nel mio libro, Pietro persona credente, Pietro in qualità di persona che crede, perché quando questa persona non è credente e quando la persona di Pietro che rimane tale, rimane roccia, non raggiunge, diciamo così, la fede della Chiesa, quella roccia può sgretolarsi, quella roccia può frantumarsi, anche se lentamente, ma questo non significa che non c'è la roccia, significa che la roccia è soggetta alle variazioni del tempo, alle mode, alle opinioni della gente, ai mass media, a quello che il mondo vuol sentire, ma appunto è un difetto che è nella fede, non nella costituzione della roccia stessa. Bene. Allora, ancora qualcuno, Giusi, spesso il Signore non sceglie i migliori, ma li rende migliori e così manifesta la sua gloria. Esatto, Giusy. E Pietro con la sua morte lo conferma. Esatto. Pietro lo capirà alla fine. Ci vorrà un bel po' perché lo capisca e lo capirà con la sua suprema testimonianza, quando morirà come è morto Gesù in croce, anche se sceglierà di essere messo, di essere capovolto perché non voleva imitare, morire come il suo Signore, non si riteneva degno di morire come Cristo, ma lo capirà che per seguire Cristo bisogna morire con lui sulla croce. Bene, Ugo Fraboni, padre, quando in chiesa il sacerdote mi chiede di pregare per le intenzioni del Papa, io non riesco, oppure dico tra me, se è la volontà di nostro Signore. Ecco, pregare per le intenzioni del Papa, che sono intenzioni della Chiesa, direi. Bisogna precisare sempre questo, le intenzioni non soggettive di questo Papa o di quel Papa, le sue intenzioni personali, ma intenzioni ecclesiali, intenzioni del Papa che sono in conformità con la Chiesa, con quello che la Chiesa crede, con quello che la Chiesa fa, con quello che la Chiesa vuole. Quindi bisogna sempre ricondurre la fede di Pietro alla fede della Chiesa, perché sia fede petrina e non fede di Simone. Quel Simone che fa fatica a diventare Pietro, anche se è diventato Pietro per una grazia, per il ministero petrino, quel Pietro rimane sempre il Simone, pescatore di Galilea, e la tentazione è quella di ritornare ad essere Simone, voler essere Simone più che Pietro. Bene, quindi perché Simone sia Pietro è importante che noi lo diciamo al Signore. Alessandra, salve Alessandra, grazie mille, grazie. Una domanda: se il Papa fosse necessariamente infallibile in quanto illuminato dallo Spirito Santo, non verrebbe meno il libero arbitrio su cui si fonda anche la nostra fede? Se il Papa fosse necessariamente infallibile, certo, se fosse sempre infallibile, e quindi quasi come la bocca dello Spirito Santo, come tanti vogliono nella Chiesa, sia in un senso che nell'altro, sia per denigrarlo, per dire che il Papa non c'è, sia per esaltarlo al punto di fare della Chiesa il Papa e basta, riassumere la Chiesa nel Papa. Certo, se il Papa fosse necessariamente infallibile in ogni cosa che dice, alla fine verrebbe meno anche il libero arbitrio, verrebbe meno anche la nostra capacità di assentire. Bisogna dire, Alessandra, che il Papa non è necessariamente infallibile lui stesso, ma è liberamente infallibile. Questo è un primo punto da precisare. Cioè, per essere infallibile, il Papa deve liberamente accogliere la suggestione, l'ispirazione dello Spirito Santo. Deve obbedire allo Spirito Santo, e questo lo fa liberamente, sottomettendosi alla parola di Dio. La fede è sempre un atto libero, non è un'imposizione per nessuno, neanche per il Papa. Quindi deve obbedire liberamente, così che aiuti con la sua sottomissione libera, obbedienziale alla parola di Dio, tutti gli altri fedeli ad obbedire con sottomissione, con obbedienza alla parola di Dio. In questo modo, quindi, la fede che è obbedienza manifesta la suprema libertà della Chiesa. E quindi anche il fedele che accoglie questa fede con obbedienza manifesta, obbedienza al ministero petrino, manifesta questa suprema libertà del credere. Giovanni, è corretto che un parroco richieda agli operatori parrocchiali di esprimere la fedeltà al Papa come condizione per esercitare il servizio? Questo come risposta a chi segue il rito antico. Per esercitare un servizio la fedeltà al Papa. Bene, per un cattolico questo non è richiesto, perché se siamo cattolici è chiaro che rispettiamo il Papa, è chiaro che riconosciamo il Papa. A volte si vuole imporre una visione del Papa, di un Papa che deve essere in qualche modo la cetra dello Spirito Santo e quindi deve accettare tutto quello che dice senza appunto criticare una virgola di quello che dice. Eh no, signor parroco, qui dobbiamo essere cattolici nel pieno senso della parola. cioè obbedire al Papa, ma quando il Papa dicesse qualcosa o insegnasse qualcosa che è contrario alla fede della Chiesa, abbiamo tutto il diritto di dire questo non è possibile, non è accettabile. E questo lo può dire sia un vescovo, dovrebbe dirlo un vescovo, molti non lo fanno per, non so, per problemi loro, ma anche l'ultimo dei battezzati deve dirlo. Ha il diritto di dirlo, è un diritto che è riconosciuto dal diritto canonico. Bene, Giovanni. Non so, ci siamo allora, Esther. Mi sembra che siamo arrivati alla fine. Siamo in chiusura, cari amici. Vi ringrazio per le vostre domande, per la vostra presenza. Un caro saluto anche a Carmine Garripoli che ci scrive dalla Germania. Veloce, Carmine, la Chiesa dipendendo da Cristo ci conferma la verità di fede, anche se il Papa sbanda durante il suo pontificato. Questo mi dà molto conforto anche per la presenza di Maria con la sua fede infallibile. Esatto, Carmine. Benissimo. Ottima sintesi. Bene, allora vi ringrazio ancora per la vostra presenza, la vostra partecipazione. Mi raccomando, lasciate un bel like al video e diffondetelo sui vostri canali social, su come potete. Bene, allora concludiamo con una preghiera conclusiva finale, affidando tutta questa riflessione alla Madonna, al suo cuore immacolato, perché custodisca la Chiesa e ciascuno di voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Chiesa, San
Prega per noi.
Giuseppe, patrono universale della Chiesa. E
Prega per noi.
allora anche in preparazione della solennità di San Giuseppe, cari amici, mi raccomando, ricordatevi di questo grande santo e se volete date un'occhiata anche al mio libro su San Giuseppe. San Giuseppe, patrono della Chiesa e custode dei misteri divini. Il Signore sia con voi. Per
E con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria Immacolata, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
A presto, cari amici, buona serata e Ave Maria.